8.34, orario della Costa Est, siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani con voi fino alle 10, ci state ascoltando in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. Noi invece diamo il benvenuto adesso a Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, in diretta questa mattina con noi. Buongiorno Max, ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un saluto caro Max, iniziamo subito tornando a parlare di un evergreen, di price gauging. Ieri i CEO di Coles e di Woolworths, Leah Weckert e Brad Banducci, sono stati sentiti in Senato in merito all'inchiesta governativa sull'aumento dei prezzi, momenti anche di alta tensione, specialmente tra Banducci e il senatore dei Verdi Nick McKim, mentre l'altro CEO di Coles, Leah Weckert, ha fornito delle cifre mentre Banducci non lo ha fatto. Per ogni 100 dollari spesi nei nostri negozi, ha detto, Coles realizza 2,60 di profitto, ovvero meno di 3 centesimi per ogni dollaro, ha dichiarato alla Commissione del Senato.
Insomma, margine molto ridotto secondo la CEO. Insomma, Max, che strategia hanno adottato i due CEO per difendersi? Cosa ci ha detto la giornata di ieri?
Beh, allora, a parte il fatto che quello che ha detto è quello che non è stato detto, quindi è stato abbastanza interessante vedere l'intermezzo dove appunto il capo di Woolworths viene minacciato addirittura di essere portato in galera perché si è rifiutato di dire qual è il ritorno sui soldi, sul capitale che Woolworths investe nei propri supermercati. La cosa interessante è quello che ho detto prima, vale a dire il ritorno che Coles fa per ogni 100 dollari investiti nel proprio supermercato. Quello è il profitto netto. Adesso benissimo, verissimo che il profitto netto può essere molto basso, però uno deve andare a vedere due cose. La prima, qual è il margine di questi prodotti? Quindi se io sono un produttore e do la mia insalata a Coles, Coles la vende, quanto è che ci ricarica sopra? E la seconda cosa, andare a vedere un secondo quali sono,
cioè, del tipo io produttore la vendo a 10 dollari e Coles la rivende a 20, e questo è il margine.
Sì, allora il margine innanzitutto lo vedi sui dati finanziari che sono pubblicati, quindi sul rapporto annuale che è pubblicato, quindi ti posso dire quello di Woolworths che è online è più del 28%, quasi il 30%, per cui se tu porti la tua insalata a Woolworths e gliela vendi, Woolworths ci carica il 30% sopra. Poi ovviamente c'è tutta una serie di spese che Woolworths si ritrova, i negozi, il leasing e tutto un po', e questo riduce di parecchio il margine, però il margine prima delle tasse è ancora un margine rispettato, che è circa il 6-7%, quindi non è cosa da poco, però ricordiamo, non è il profitto netto quello che interessa, perché tra quello che tu ricarichi e tutte le spese che gli fai dentro, perché puoi fare, che ne so, i treni dei manager alle Hawaii piuttosto che comprarti macchine, viaggiare col jet personale, cioè le spese corporate legittime, per l'amor del cielo, sono parecchie, però effettivamente i margini sono, stiamo parlando dell'ordine del 30%. Adesso bisogna andare a vedere se questo margine del 30% è giustificato o no a livello internazionale, perché lì dove il problema del gouging esiste, dove magari appunto il potere di mercato di questi due supermercati è talmente elevato che finalmente il profitto di Max Tan, il produttore di insalata, è effettivamente zero, devo mangiare la mia insalata, è l'unica cosa che mi consente di arrivare alla fine del mese, mentre tutto il profitto che potrebbe essere fatto è dato invece al supermercato.
E noi intanto vi ricordiamo che siamo in collegamento con il professore di finanza dell'Università di New South Wales di Canberra, Max Tani. Questo per quanto riguarda questa inchiesta sul price gauging che continua ad andare avanti. Adesso guardiamo appunto avanti, Max, perché leggendo un articolo dell'economista Ed Shen sul Financial Review, secondo questo economista il futuro industriale e finanziario dell'Australia dovrebbe seguire le eccellenze australiane e non le mode. Dice, il nostro futuro sarà in servizi come istruzione, turismo e il cosiddetto settore primario, agricoltura, pastorizia, tutto quello che la terra offre, oltre che all'estrazione di nuovi minerali che saranno molto richiesti.
attirare e trattenere manodopera altamente qualificato con aliquote fiscali competitive è importante in un mondo globalmente mobile. Quindi, Max, non necessariamente guardare avanti significa andare avanti. Allora, che cosa sostiene questo economista? Cosa ne pensi?
Ma allora, se tu vedi la situazione dell'Australia, l'Australia ha tutta una serie di risorse, quindi è ricchissima di queste che vende al resto del mondo, però fa e continua a fare da sempre poca produzione, poco valore aggiunto in Australia. Quindi la ricchezza australiana è ricchezza di chi ha grosse proprietà terriere, chi ha miniere, lo vediamo, ne parliamo anche noi abbastanza spesso, mentre c'è molta meno ricchezza sul valore aggiunto che viene prodotto localmente, perché noi semplicemente esportiamo le materie prime e poi ci compriamo il prodotto finito. Adesso, quando tu vai a vedere per quale motivo non fai valore aggiunto in Australia, dici in parte perché i nostri incentivi sono degli incentivi abbastanza distorti, quindi consente alle imprese di ridurre i propri investimenti. Però chi è che fa grandi investimenti? Non è certamente chi investe in idee, perché il costo di un'idea tutto sommato è molto poco. Tu aiuti le aziende che hanno delle grosse spese di capitale, quindi le miniere, quindi ritorni lì in questo circolo vizioso di aiutare imprese che sono basate sulla ricchezza della terra e non su quelle del cervello.
Ecco, scusi se ti interrompo, proprio Ershan dice che la sua soluzione è una riduzione generalizzata delle imposte sulle imprese, che dovrebbe essere preferibile agli incentivi agli investimenti.
Assolutamente, non solo, ma anche a una riduzione della pressione fiscale, perché in un mondo globalizzato, allora, se vogliamo andare a competere con le teste delle persone, su quello che c'è dentro la testa delle persone, non sul numero di persone che ci sono in giro che possono andare a lavorare in miniera, devi cercare di farle guadagnare di più, per esempio, e un modo per farle guadagnare di più è farle pagare meno tasse. Se tu paragoni la tassazione in Australia, che è del 30% in media, con quella che tu hai in paesi che attirano invece i cervelli, perché di terra non ne hanno, per esempio Singapore, dove la tassazione è meno del 10%, ti rendi conto e dici, allora a parità di lavoro guadagni $100,000 in Australia, te ne restano 70 a casa, guadagni $100,000 a Singapore, te ne porti a casa 95. È ovvio che tra le scelte delle due preferisci di andare a Singapore se devi vendere le tue idee, e non in Australia, dove invece vieni se vuoi andare a lavorare in miniera. Per cui da questo punto di vista ha pienamente ragione, c'è proprio un problema strutturale che deve essere affrontato.
E noi intanto ringraziamo il professore di economia di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani, per la sua analisi come sempre dettagliata. Max, alla settimana prossima.
Assolutamente, io ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata.